facciamo l'esordio con queste trasmissioni in diretta sulla pagina Facebook, appunto di Pagina 21, con lo scrittore Bruno Arpaia, che saluto e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Bruno.
Ciao Oscar, grazie a voi e grazie a tutti quelli che le folle in ascolto.
E allora, intanto diciamo, Bruno, che ci daremo del tu in questa intervista, ci conosciamo da tantissimo tempo, soprattutto sei un amico della Fondazione di Vanghi e di Lector in Fabula, dove sei stato, credo, in più di un'occasione.
Sì, sono stato due volte ed è un festival magnifico, speriamo che quest'anno si riuscirà a rifare.
Beh sì, dai, speriamo di sì, c'è ancora tanto tempo, in ogni caso ci attrezzeremo come ci stiamo attrezzando adesso, perché appunto il tuo libro, questo Il fantasma dei fatti per Guanda Editore, è uscito, diciamo, contestualmente alla reclusione alla quale siamo costretti, e però diciamo, le presentazioni, qualche presentazione online l'hai fatta, questa è una di queste presentazioni. Intanto ti volevo dire, prima di iniziare a parlare del libro, se sei soddisfatto di questo lavoro, del prodotto che ti ha confezionato Guanda, se è aderente a quello che tu pensavi all'inizio.
Sono ovviamente soddisfatto, perché è un lavoro che mi è, come racconto nel libro, è un lavoro che è durato 11 anni, cioè con una serie di documentazioni incredibile. Ho letto migliaia di documenti desecretati, centinaia di libri per farlo, e sono contento di quello che sono riuscito a fare, anche se, come dire, non sempre il risultato era a portata di mano. Ho attraversato grandi momenti di scoramento, poi magari ne parleremo, perché era un libro molto molto complesso. Non posso negare che dopo 11 anni di lavoro, avere la sfortuna di uscire esattamente il giorno in cui venivano decretato il lockdown, come si dice, non capisco perché in inglese, la chiusura delle librerie, certamente mi è dispiaciuto moltissimo, perché non penso che poi al ritorno, quando le librerie riapriranno, quando l'editoria ripartirà, e speriamo che ripartano in tanti, che ce la facciano, e questo libro scomparirà probabilmente. Purtroppo è il destino dei nostri tempi.
Ah, io penso che non scomparirà, per un motivo molto semplice. Quando ho scritto la prima recensione di questo libro, ho scritto alla fine testualmente che se non è un capolavoro questo, io non ho capito niente della letteratura.
Io ti ringrazio moltissimo, però.
E lo penso.
Materialmente trovarlo nelle librerie.
Allora lo troveremo, torneremo, ce la faremo, torneremo presto anche, diciamo, a riabbracciarci. Allora, che cosa è questo libro, Il fantasma dei fatti? È la storia, Arpaia racconta la storia di quattro storie fondamentalmente, che hanno quattro storie di quattro persone, che hanno un epilogo in pochissimo, nel giro di un paio d'anni, e la morte di queste quattro storie, di queste persone che racconta Bruno Arpaia, determinano il destino del nostro paese. In realtà, in maniera ancora più, diciamo, profonda, fanno sparire l'Italia dallo scenario internazionale della ricerca, dell'essere protagonista su tanti campi. Di questo adesso parleremo più diffusamente. E su tutto questo, su tutte queste quattro storie della storia dell'Italia, c'è e incombe l'ombra della CIA e l'ombra dell'Inghilterra, dei servizi segreti inglesi. Non è un libro complottista, perché Bruno non è un complottista, però è un libro che in qualche modo ricostruisce quello che siamo noi oggi attraverso appunto queste vicende. Allora io partirei dalla, diciamo, leggendo ai telespettatori proprio l'incipit del tuo libro, Bruno. Inizia in Canada il 3 settembre del 1978 e tu inizi così: quando ci ha aperto, il greco non ha mosso un muscolo, è rimasto piantato sulla porta con la mano appoggiata alla maniglia, la pipa che gli pendeva dalle labbra a scandagliarci da dietro le sue lenti con la montatura spessa, fuori moda, come non ne vedevo da anni e anni, finché non ha increspato gli angoli della bocca. Ci troviamo subito il protagonista all'inizio di questo libro. Allora, ci vuoi spiegare un po' meglio e un po' più nel dettaglio di che cosa, a che cosa va incontro il lettore?
Il lettore va incontro fondamentalmente prima alle quattro storie che tu hai raccontato, che sono storie accadute in un brevissimo arco di tempo, fra il 61 e il 63, e sono la morte di Mario Ciù, che era il direttore del laboratorio elettronico dell'Olivetti, in un incidente stradale, l'attentato ad Enrico Mattei e l'incriminazione e la condanna a pene pesantissime per corruzione, malversazione di fondi, eccetera, eccetera, di Felice Ippolito, che era il direttore del CNEN, il Centro Nucleare Italiano, e di Domenico Marotta, che era il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che all'epoca, pochissimi lo sanno, era all'avanguardia del mondo, veniva gente dall'estero a lavorare all'Istituto di Sanità Italiano e prendevano i Nobel, eccetera, eccetera. Queste quattro vicende hanno determinato una cosa fondamentale, che l'Italia, come dicevi tu prima, ha perso qualunque primazia, qualunque eccellenza in campo informatico, in campo delle biotecnologie, in campo energetico e qualunque autonomia, diciamo anche politica, sullo scacchiere internazionale. Il fatto che fossero accadute tutte a così breve distanza, fra il 61 e metà, fine 61 e inizio 63, ha fatto sì che Pietro Greco, nostro amico, uno dei più bravi giornalisti scientifici italiani,
abbiamo Pietro se ci sta ascoltando,
Pietro se ci sta ascoltando, insinuasse il dubbio che dietro questi eventi ci fosse una longa manus straniera, la longa manus per esempio della CIA, perché ovviamente da tutte queste vicende chi traeva più profitto erano gli Stati Uniti. Il laboratorio elettronico Olivetti fu chiuso e l'IBM riuscì comunque ad avere la supremazia. Comprammo quattro centrali nucleari alla Westinghouse, si fermò il lavoro nell'Istituto Superiore di Sanità e ovviamente con la morte di Mattei l'Italia perse l'autonomia energetica, perse qualunque capacità. E quindi io all'inizio ho cominciato a lavorare su questa ipotesi e ho scovato un personaggio molto sfuggente, molto importante, che era il personaggio di cui tu stavi parlando, questo che hai letto le prime pagine del libro. Si chiamava Thomas Karamessinis, detto appunto Tom il Greco, Tom K, Tom K, ed era stato il capo della stazione della CIA a Roma in quel periodo, alla fine degli anni 50 e inizio degli anni 60. Dopo, questo personaggio era diventato via via capo di tutte le operazioni coperte della CIA nel mondo, aveva, insomma, era stato in prima linea nella cattura di Che Guevara, nel tentativo di colpo di Stato in Cile nel 70, ancora nel 73, nel Watergate, e poi era morto stranamente di un infarto il 4 settembre del 78, cioè pochi giorni prima di dover andare a testimoniare davanti a una commissione della Camera americana sugli omicidi di Kennedy e di Martin Luther King. Sembrava questo personaggio il cattivo per eccellenza, il cattivo per antonomasia dei film, no? Un vero e proprio figlio di puttana. E però pian piano, lavorandoci sopra, era strano perché essendo un altro papavero della CIA, su di lui c'era pochissimo materiale. All'inizio c'erano...
Scusa Bruno se ti interrompo, vogliamo dire a beneficio di chi ci sta guardando, perché ho visto che mi arrivano dei messaggi privati, che il luogo dove ti trovi non è uno scantinato della CIA con tutti quegli scatoloni.
No, non è uno scantinato della CIA, perché per ulteriore sfiga rispetto all'uscita del libro, eccetera, eccetera, siamo stati anche bloccati nel bel mezzo di un trasloco, e quindi da un mese e qualcosa viviamo tra scatoloni e mobili. Era il mio studio, cambiare casa, ma non ci riesco.
Non sei infiltrato della CIA, tu stai solo raccontando dei fatti.
Quindi dicevo, su Karamessinis c'era veramente pochissimo. I documenti desecretati che ho trovato, ne avevo trovati all'inizio, 12 anni fa, 3, assolutamente anodini, però pian piano, una nota qui, una nota a piedi pagina, o due righe da un'altra parte, mi sono via 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 fatto un'idea e poi leggendo, prima di tutto ho scoperto che Caramessini, ho fatto un sacco di scoperte. Prima, per esempio, che la CIA, e noi, io insomma sono uno che ha fatto gli anni 70, quindi per noi la CIA era una specie di Moloch del male compatto, e che invece non era assolutamente così, nel senso che le cose erano molto più complicate. La CIA, per esempio, all'inizio nessuno la voleva far nascere, quando chiudono l'OSS, che era il servizio segreto americano durante la Seconda Guerra Mondiale, chiudono l'OSS e non vogliono un servizio segreto centralizzato. Perché? Perché la CIA, per l'establishment americano, era liberal, era piena di comunisti, perché era gente che aveva studiato nelle università dell'Ivy League, era liberal, progressista, no? Poi alla fine la CIA nasce per l'Italia, perché ci sono le elezioni italiane nel 48 e gli Stati Uniti temono che l'Italia faccia la fine di paesi dell'est, come la Cecoslovacchia, dove con le elezioni i comunisti andavano al potere. Qui c'erano. Quindi la CIA nasce e getta milioni e milioni di dollari in Italia per far vincere poi, come accadrà, la Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera. Ma scopro anche altre cose. Scopro che, per esempio, la CIA non aveva alcun interesse a, per esempio, a uccidere Che Guevara, anzi loro lo volevano portare vivo dalla Bolivia a Panama, ma sono i generali boliviani che lo giustiziano a freddo, perché non vogliono un processo con Che Guevara, mentre invece gli Stati Uniti stavano facendo tutta una serie di manovre di avvicinamento a Cuba, soprattutto Bob Kennedy, che invece era stato quello che aveva diretto circa 150 attentati contro Castro. Scopro una cosa per una situazione politica che a me è sempre stata molto cara, perché sono nato alla politica con quella, cioè col colpo di Stato in Cile. Scopro che tutta la CIA nel 1970 è contraria a qualunque intervento contro Allende, no? Per non far andare Allende al potere, e invece sono Nixon e Kissinger che, sbattendo il pugno sul tavolo, dicono: ci dovete far fuori a tutti i costi quel figlio di puttana. E
scusami, no, volevo, diciamo, non interromperti, poi riprendiamo il filo di questo discorso per dire semplicemente che, come ci sta raccontando Bruno, le quattro storie che determinano, e adesso vedremo anche perché, il destino dell'Italia e l'assetto attuale dell'Italia, in realtà, come spesso accade nella vita di noi di tutti i giorni, non sono storie scollegate da ciò che accade nel mondo. Bruno ci ha appena illustrato uno scenario mondiale in cui la CIA, i servizi segreti e l'Italia, questo piccolo paese, diciamo, in grave difficoltà nel dopoguerra, è in grado di determinare questi destini. Io però, se tu sei d'accordo, vorrei fare...
D'accordo, con te.
Ti ringrazio, Bruno. No, vorrei fare un piccolo passo indietro, perché io ho fatto un'affermazione, tu hai detto ti ringrazio all'inizio, ho detto se questo non è un capolavoro io non ho capito niente di letteratura. Perché ho detto questo? Perché un aspetto che mi ha moltissimo intrigato di questo libro è la metanarrazione a cui tu fai ricorso. Perché questo libro è sostanzialmente, sono due libri in uno, si legge parallelamente, questa vicenda accade in Canada, ma accade anche in Italia, tra Milano e Napoli. E perché? Perché Bruno Arpaia, grazie al suo, al nostro grandissimo amico che hai già salutato, Pietro Greco, e che so che ci sta guardando perché mi ha mandato un messaggino e che saluto, su indicazione di Pietro comincia a pensare a questo libro. E la grandezza, secondo me, della tua scrittura in questo libro si sostanzia in questo, che anche ciò che non è fiction in senso stretto, cioè la storia che tu racconti, anche il racconto di come si sviluppa il romanzo, secondo me è straordinaria, per due motivi, e vorrei capire che cosa ne pensi tu, perché uno, ci fai entrare sul tuo scrittorio, cioè ci svegli allo lettore come stai costruendo il romanzo, e nell'altro, e nello stesso tempo riesci a tenere una tensione narrativa identica sia quando racconti la tua storia, metti in gioco te stesso, sia quando racconti la fiction vera e propria. Ti volevo chiedere, ti è costata molta fatica questo tenere insieme queste due cose, e in realtà Pietro Greco diventa un protagonista assoluto come il Greco, diciamo, di questo romanzo.
Mi è costata molta fatica trovare il modo di raccontare questa storia, perché era una storia complicatissima di cui io non sapevo quasi nulla, nel senso che i documenti, i fatti, erano veramente pochi, pochissimi. Un romanzo però dovrebbe servire esattamente a questo, a illuminare con la fiction delle zone della storia delle quali non avremo mai la verità con la V assoluta, con la V maiuscola, no? Dovrebbe illuminare con la finzione, con l'immaginazione, certe zone. Molti momenti di scoramento nascevano dal fatto che, per esempio, io pensavo, se io adesso immagino un complotto della CIA per far fuori Mattei, Ciu, per accusare Ippolito, è molto probabile che io rimarrò al di sotto di quello che effettivamente è accaduto, cioè la mia immaginazione sul complotto sarebbe minore di quello che la realtà poi era stata, quindi il romanzo non sarebbe servito a nulla, e quindi dovevo contemperare queste due cose. E però poi ho voluto raccontare tutto il mio appunto, queste di come nasceva il romanzo, cosa scoprivo via via, come cambiavo idea, proprio perché io penso che un romanzo sia sempre, per uno scrittore e per un lettore, un'avventura della conoscenza, perché è così, perché si imparano cose, si impara a vivere in società, si imparano fatti e si scoprono fatti che normalmente non si sanno. E in questo preciso caso addirittura io ho cambiato idea rispetto alla mia impostazione iniziale, cioè l'approfondimento, no, del processo di documentazione per scrivere il romanzo mi ha fatto addirittura cambiare idea sull'ipotesi di partenza, che era quella del complotto, e perciò mi sembrava fondamentale raccontarlo. Non è tanto una questione di autofiction o di è semplicemente un qualcosa che vuole accompagnare il lettore per mano nel processo di conoscenza che un romanzo è e deve sempre essere, sia per chi lo scrive sia per chi lo legge, cercando poi di giocare anche su il titolo. Nasce da questo, ci sono i fatti, no? Quelli di cui abbiamo documentazione, eccetera, eccetera, e i fantasmi dei fatti, quelli che appunto la narrativa, le narrazioni possono illuminare con l'immaginazione. E sono questi, come diceva Sciascia, i fantasmi dei fatti, che sono il vero territorio della letteratura. Una letteratura che raccontasse soltanto i fatti non sarebbe letteratura, sarebbe semplicemente una testimonianza, no? No? Un reportage, cioè la letteratura nella finzione. E io gioco con questo, perché spesso dico voglio separare i fatti dai fantasmi dei fatti, ma non sempre è possibile, anche perché nella nostra realtà di oggi è sempre più difficile separarli e tenerli separati.
Scrivi nella nota finale, infatti, alla fine proprio, anche molti altri eventi raccontati nel romanzo sono frutto di invenzione, forse. E ti leggo questa lettura insieme a un'altra cosa che scrivi a pagina 127, ma i romanzi si scrivono per passione, inseguendo una storia o un'idea travolgente, un'ossessione. Cioè ci stai dicendo che grazie alla fiction e grazie al romanzo probabilmente si riesce a scrivere della realtà che altrimenti sembrerebbe davvero un'invenzione, e quindi il romanzo serve per raccontare paradossalmente la realtà che è sempre più grande di ogni immaginazione umana, e dall'altro lato però dici anche che c'è bisogno di un demone per scrivere. Ho capito bene?
Sì, no, hai capito perfettamente. Sai, scrivere un romanzo, anche no, se tu non ci impieghi 11 anni, come ci metto io a scrivere un romanzo, nel frattempo...
Però scusami, non ti interrompo, diciamo, perché non ti ho presentato, tu oltre a scrivere i tuoi romanzi, hai tradotto Sepulveda, hai tradotto...
No, Sepulveda. A proposito, un saluto a Lucio Sepulveda, che in questo momento, come sapete, è ricoverato a Oviedo in terapia intensiva per il...
Lo salutiamo tramite te, però c'è scritto un libro con lui, no?
Sì, sì, con lui ho scritto un libro.
E sei un grande traduttore, uno dei più apprezzati diciamo, della letteratura latinoamericana. Quindi, diciamo, impieghi tutto questo tempo perché in questi interstizi.
Sì, ho tradotto un sacco di libri, ho scritto anche altri romanzi, ho vissuto pure un po', diciamo così, quindi non sono 11 anni di lavoro continuo, però ho detto già ci sono stati degli stop and go, però diciamo, voglio dire anche
c'è bisogno di un demone, c'è bisogno di un demone che sia dentro.
È questo che stavo dicendo, cioè, di storie belle ce ne sono tante, no? Chi è curioso come me ne incontra sempre, però per stare anche 2, 3, 4 anni, che insomma è il tempo normale per scrivere un romanzo, sempre con la testa, anche quando stai andando a fare la spesa al supermercato, giochi con tuo figlio, parli con la tua compagna, chiacchieri con gli amici, avere sempre un pezzettino di testa, sempre in quel mondo, no? In quell'universo che stai creando, cercando di capire perfino stupidaggini come far passare un personaggio da una stanza all'altra, no? Il modo per dirlo, no? Questo ha bisogno di un'ossessione, perché è un lavoro continuo. Io, per esempio, mi immagino molte cose prima di dormire, quando chiudo il libro, spengo la luce, comincio, penso a cose, no? Penso a frasi, penso a cose sul libro. Per cui è necessario per forza che diventi per te una specie di ossessione, no? Perché sennò è una storiella che racconti. Puoi farlo con grande mestiere, però insomma è difficile che poi invece ci occupi 2, 3, 4 e a volte anche con intervalli 11 anni della tua vita. Deve esserci qualcosa che ti prende proprio dentro, che diventa un tarlo che ti scava in continuazione, perché sai che scrivendo quel libro imparerai delle cose, cioè è che le cose comincerai a capirle, avere un po' di
un processo, è un processo di conoscenza, certo. A un certo punto, perché la tua vita reale, la fiction e in questa metanarrazione si intrecciano, quando sei sul punto di mollare e sei sfiduciato, fai un'operazione secondo me straordinaria, perché tieni insieme due cose. Utilizzi un espediente e richiami per un momento in vita un tuo grande amico e un amico di moltissimi italiani che erano abituati a leggere i suoi articoli. Stiamo parlando del tuo amico e collega Peppe Lavanzo.
Sì, racconto che ho parlato molto di questo libro in questi 11 anni di lavoro, diversamente da come sono solito fare, perché di solito non ne parlo, perché è una delle prime regole degli scrittori, non parlare troppo dei libri che stai scrivendo, sennò poi alla fine non li scrivi più. Ma io stavo, insomma, invece andavo in giro a raccontare queste storie, perché volevo che di fronte alla difficoltà in cui mi trovavo, volevo che mi spronassero, no? Quindi lo raccontavo, e l'ho raccontato soprattutto a Paco Taibo, il mio amico scrittore messicano, e a Peppe D'Avanzo, i quali entrambi erano, io stavo scrivendo all'epoca L'energia del vuoto, che era il libro sulla fisica, i quali entrambi erano completamente disinteressati al libro sulla fisica, perché insomma è così, da umanisti puri, insomma, non avevano ancora capito l'importanza di sconfiggere le due culture, ma tutti invece erano, sia Peppe sia Paco, erano molto interessati da questo libro, e Peppe mi aveva promesso di darmi una mano, perché chi meglio di lui avrebbe potuto muoversi in questo mondo dei servizi segreti, della CIA, che lui conosceva così bene. Purtroppo poi Peppe ci è mancato, e mi manca ancora tantissimo, però racconto, come racconto nel libro, che io stavo cercando disperatamente una decina di libri che erano completamente andati fuori commercio, non si trovavano da nessuna parte, eccetera, eccetera. E quando poi il giorno dopo il suo funerale siamo stati a casa di sua moglie, Marina mi ha detto, sua moglie mi ha detto, vai nello studio di Peppe e comincia a vedere, perché dobbiamo mettere poi in ordine la sua biblioteca, le sue cose, e io non avevo la forza di guardare troppo, soffrivo troppo, però poi pian piano l'occhio mi è caduto e c'erano quasi tutti i libri che io stavo disperatamente cercando da anni, e l'ho presa un po', sai, un po' di pensiero magico, come se fosse quello l'aiuto che Peppe mi aveva promesso di darmi e poi dopo non aveva più potuto.
Questa è una bellissima storia questa che raccontate, che è un romanzo nel romanzo. Non so come abbiamo fatto, Bruno, però sono passati 27 minuti, ci eravamo impegnati a stare insieme mezz'ora, praticamente abbiamo quasi finito, però allora dobbiamo fare una scelta di dire per restare nella mezz'ora, per essere fedeli a quello che avevamo detto. Intanto vi volevo dire che pagina 21, come vi dicevo, è il sito della Fondazione Giuseppe Di Vagni, è online da pochi giorni all'indirizzo www.pagina21.eu e dopo, nei prossimi giorni, troverete anche un po' un resoconto di questa chiacchierata tra me e Bruno. Ti lancio un ultimo input, Bruno. La storia si costruisce e si sviluppa in poco tempo, cioè il romanzo, lo svolgimento della storia accade in pochissimo tempo. In questo pochissimo tempo tieni insieme tante cose e anche una scrittura superlativa. Io vorrei leggere ai lettori queste due righe di questa presentazione. La notte era così nera che il cielo, il fiume, la pianura sembravano la stessa cosa. Ho avuto la sensazione di essere sospeso nel vuoto, di danzare alla deriva dello spazio finché le luci fioche della cittadina mi hanno riportato sulla terra. Nello spazio di pochissimo tempo racconti tantissime cose e a un certo punto racchiudi anche in un'immagine strepitosa che voglio leggerti e quindi fare concludere a te, nel commiato che tu da Pietro Greco, nell'incontro che fate, anche quello importante a Napoli in piazza del Plebiscito, a un certo punto descrivi: ci siamo salutati quasi con un groppo alla gola, con un rimpianto e una delusione sorda che ci chiacchieravamo dentro, anche se facevamo finta di nulla. Mi sono avviato per via Toledo, in mezzo a un mare di nulla facenti, e ho respirato a fondo quella brezza che sapeva di umidità, di benzina, di inverno, di lontananza. Io trovo anche queste delle parole francamente straordinarie. Ecco, dici come sei riuscito a tenere in pochissimo tempo il racconto di questa storia e se questa idea di chiudere la vicenda del Greco e della visita di questi due agenti in poco tempo è stata l'idea sulla quale sei partito o hai cambiato anche questa. C'hai un paio di minuti.
No, questa idea, diciamo, mi è venuta a un certo punto quando capito che questa morte solitaria nella sua casa di vacanza in Canada poteva non essere, per infarto ufficialmente, poteva non essere andata così. E allora la finzione, l'immaginazione mi ha fatto creare quest'ultimo giorno di vita di Calamessinis, in cui Calamessinis racconta la sua verità su Che Guevara, sul Cile, sul Watergate e sull'Italia. No? E sull'Italia, perché poi avevo scoperto che non era vero che lui aveva scritto un rapporto il giorno della morte di Mattei e poi se n'era precipitosamente scappato all'Italia, come avevano ripetuto in tanti libri e anche la commissione stragi del Senato, quindi del Parlamento italiano. Quindi questo era il problema, però hai ragione, è stato anche di sintesi. Ho dovuto sintetizzare molto, è stato un lavoro sulla sintesi, un lavoro a levare, perché come sai, quando ti trovi di fronte a tanti documenti e tante cose, una storia porta un'altra storia, poi porta un'altra storia, erano tutte storie avvincenti, interessantissime, ma ho dovuto selezionare molto e sintetizzare molto, perché ovviamente avrei dovuto scrivere un libro di 3.000 pagine, non volevo assolutamente, volevo che fosse comunque un libro che desse a dei lettori degli strumenti, possibilmente divertendosi e leggendo in maniera scorrevole, quello che mi stava a cuore di dire. Spero di esserci riuscito, insomma, tu mi dici di sì e io ne sono contentissimo.
No, ci sei riuscito, vi faccio rivedere la copertina, Bruno Arpaia, il fantasma dei fatti, Guanda Editore, ordinatelo, fatelo portare a casa, perché soprattutto per i ragazzi che devono fare l'esame di Stato, non si capisce, diciamo, in che modo, ma sicuramente dovranno testimoniare qualcosa. Questo è un libro che racconta appunto in maniera esemplare un pezzo della storia d'Italia contemporanea e ci serve per capire perché oggi l'Italia si trova in queste condizioni. Bruno, io ti ringrazio, spero che siamo riusciti
a ringraziare anche tutti quei, vedo qualcuno qua, Rossana Boccardi, Piero Dota, Barbara, Giussi Piccone, Marica Di Pierri, saluto tutti loro, tutte loro, saluto voi, vi ringrazio e spero a presto, senza questi scatoloni dietro, mandatemi un traslocatore per favore, grazie.
Vabbè, diciamo che ci vedremo a Conversano per la prossima edizione di Lector in Fabula e approfittiamo per invitare anche, l'abbiamo già fatto in altre strade, Pietro Greco, perché questo libro lo racconteremo anche dal vivo e ovviamente non possiamo non raccontarlo insieme a Pietro Greco. Grazie Bruno, io vi ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ovviamente questa chiacchierata, questa nostra conversazione resterà in rete, quindi si potrà vedere anche nei prossimi giorni e noi ci lasciamo, Bruno, con l'impegno che scriverò una nuova recensione a questo libro che sarà disponibile appunto sul sito di Pagina 21, pagina21.eu. Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.